Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo, e con la partecipazione tecnica dell'associazione culturale De Tour. Cito la canzone presente nel podcast, No je ne regrette rien di Edith Piaf, Billy Milligan, Traumi e ricordi. Avete presente quando dobbiamo giustificare qualche nostro atteggiamento e diciamo sono fatto così, oppure scherzosamente ho altre 10 personalità? Beh, la stragrande maggioranza di noi ovviamente non lo intende seriamente, ma ci sono alcuni che di personalità effettivamente non ne hanno solo una. Che vuol dire avere più di una personalità? Secondo uno studio statunitense, circa il 1,5% della popolazione mondiale soffre di DDI, ovvero disturbo dissociativo d'identità, e significa letteralmente possedere più menti in un corpo solo. Un caso particolare è apparso nel 1972 in Columbus, Ohio, Stati Uniti, con il nome di William Milligan, conosciuto come Billy Milligan. La sua storia ha ispirato molti film e libri, in particolare Una stanza piena di gente, che è la biografia proprio di Billy Milligan. Un giorno bussano alla porta dei poliziotti vestiti da fattorini della pizza, entrano in casa e lo arrestano per stupro e rapina di 3 studentesse universitarie della sua città. Ovviamente lui non ci credeva, proprio no, non era lui. Dovevano averlo confuso con qualcun altro, anche perché lui non si ricordava niente. Gli agenti della polizia e gli avvocati lo hanno mandato in un ospedale psichiatrico per capire cosa avesse. Scoprono che soffre di un disturbo da personalità multipla. E se ve lo state chiedendo, sì, è stato lui a commettere i crimini. O meglio, sono state le altre personalità. La domanda ora è, come e perché sono apparse? E come ha fatto Billy a non ricordarselo? Quando era piccolo, il padre di Billy si è suicidato soffocandosi con il gas nella sua macchina, e ciò era la causa prima della sua condizione. Dopo la morte del padre, la madre si è sposata più volte, fino all'ultimo marito, Christian. Christian era un uomo aggressivo, soprattutto con Billy, che era il più ribelle tra i suoi fratelli. Fino a quando un giorno il padrino lo porta in un campo e lo violenta, minacciandolo di sotterrarlo vivo se l'avesse detto a qualcuno. Questo è il motivo che lo ha condotto ad avere 24 personalità. La sua mente non riusciva a sopportare tutto quel dolore, quindi si è divisa in più menti, assegnando delle caratteristiche ben precise ad ogni identità a seconda delle necessità, e tutte hanno il compito di proteggere Billy. Sono infatti presenti identità essenziali, che hanno il controllo sulle altre e decidono chi e quando uscire fuori. Come sono fatte? Una di loro, ad esempio, è londinese, un'altra russa, infatti spesso litigano quando parlano di politica. Alcuni sono bambini e bambine, tra cui una donna omosessuale, che è colei che è uscita fuori, quando non doveva, per commettere lo stupro, perché aveva una mancanza di affetto. Mamma mia che casino! Esattamente! La personalità principale, Billy, non esce da quando aveva 17 anni, quando era salito sul tetto di scuola per buttarsi. Perciò hanno deciso di assumere il controllo per 20 anni, perché sapevano che se fosse uscito si sarebbe suicidato. Difatti è quello che ha tentato di fare quando lo hanno arrestato. La mente ha la forza di mutarsi e mutare il corpo, proprio come se fossimo un'altra persona. Ai giorni d'oggi, gli psichiatri e i medici non sono completamente in grado di curare e trattare la DDI utilizzando metodi ben determinati, ma adottano la psicoterapia con tutte le personalità, aiutandole a comunicare tra di loro, per fondersi e creare la nuova vera personalità, consapevoli di tutto. Però ora concentriamoci su un aspetto in particolare. Come fa la personalità principale ed originale ad addormentarsi per tutto questo tempo senza ricordare niente di ciò che hanno compiuto le altre? La risposta è assai complessa, ma mi limiterò a semplificarla. Dopo un'esperienza traumatica, si presenta solamente il PTSD, ovvero il disturbo da stress post-traumatico, il quale, quando il trauma è piuttosto grave, la mente, per autodifendersi, lo dimentica e lo rimuove come se non fosse mai accaduto. Ritorna a galla solo se un minimo dettaglio che riappare si collega all'esperienza terrificante vissuta. In questo caso riaffiora ogni singolo particolare. Ciò non accade sempre, dipende dalla persona, dal trauma e da dove e con chi si vive la vita post-traumatica, quindi se si rimane nello stesso ambiente con le stesse persone o meno. Cos'è un ricordo? Per rispondere bisogna tornare un pochino indietro fino a Sigmund Freud. Freud è il primo psicoanalista della storia, colui che ha introdotto il concetto di inconscio. Egli l'ha rappresentato con un iceberg. La punta è il conscio, tutto ciò che si conosce e di cui siamo consapevoli. Il preconscio, la parte che si scontra con la superficie dell'acqua che ha il compito di filtrare le informazioni essenziali. E l'inconscio, la parte che non conosciamo di noi stessi, che sta sott'acqua. Questo lato è misterioso perché l'abbiamo vissuto ma non ce lo ricordiamo per non sovrabbondare la mente. Un po' come lo spazio di archiviazione del telefono, infatti noi eliminiamo i file superflui. Il cervello compie la stessa cosa, o meglio, non li elimina del tutto, ma li archivia in modo tale da non farci ricordare, ma li abbiamo vissuti e sono presenti. Arriva poi Henri Bergson, un filosofo francese che, per spiegare questo argomento, introduce l'immagine del cono rovesciato. Immaginiamo un cono rovesciato la cui base è la memoria, che interseca un piano, la realtà, attraverso la punta, la percezione. Bergson dice che la percezione di tutto attorno a noi ci permette di entrare in contatto con la realtà attuale, il qui ed ora, grazie alla memoria, dunque al passato. Il letterario francese Marcel Proust racconta, infatti, di quella volta che stava mangiando il dolce Madeleine e in quel momento gli sono riaffiorati tutti i ricordi riguardo al dolce quando era piccolo. Quante volte vi è capitato? Troppe, immagino. Non con le Madeleine, però. Ritornando a Bergson, egli ha parlato di una questione. Colui che è malato dell'Alzheimer, la malattia che divora il cervello permettendo a colui che ne soffre di dimenticare molte cose e avere una memoria a breve durata, può essere considerato un uomo dotato di un'identità oppure no?
Secondo me no, perché appunto non si ricorda alcuni momenti della sua vita, alcuni momenti che possono essere ricordi o decisioni, quindi è come se non li avessi vissuti.
Appunto, è come se non li avessi vissuti, ma li ha vissuti, perciò possiede un'identità. Nel corso della sua vita ha intrapreso delle strade che lo hanno condotto all'uomo di adesso.
Ma se non se li ricorda, lui non ha la consapevolezza delle sue azioni e quindi non è la stessa persona.
Lo è invece, perché per arrivare alla personalità che è ora, anche se non si ricorda molte cose della sua vita, lo hanno comunque costituito e formato.
Ti faccio una domanda. E se fosse un criminale e non se lo ricordasse, secondo te rimarrebbe un criminale oppure no?
Ci sono certi valori etici che l'uomo possiede e sta al corso della vita e alla persona stessa se rispettarli o meno, e quindi avrebbe l'identità e il passato da criminale.
Appunto, il fatto che non se le ricorda gli dà la possibilità ora di rispettare questi valori, diventando così una persona nuova e innocente.
Non puoi cambiare modi di pensare e di vivere così, di punto in bianco, neanche se non te li ricordi, sei sempre quella persona. Questione complicata, vero? Ora chiedo a voi di rifletterci e vedere se per voi lui avrebbe comunque un'identità oppure se stiamo parlando di due persone differenti.